occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Minuti, 5 minuti dopo le 8, eccoci qua. Buongiorno ascoltatori, il demone del tardi nell'ultimo giorno, non del demone del tardi che va avanti ancora fino alla fine del mese, fino ai primi di luglio, ma l'ultimo giorno di scuola. Evviva bambini, da domani siete tutti quanti in vacanza, noi invece siamo qui a fare ancora il nostro mestiere. E quindi da dove cominciare? Beh, oggi cominciamo da una frase: odio gli occidentali, sono bastardi degenerati e finché sono vivo farò di tutto per farli sparire. Ecco, devo dire che quello che mi piace di Medvedev è la pacatezza, quella bonomia sincera in grado di rasserenare gli animi nei momenti cupi. Dopo cattivissimo me 1, dopo cattivissimo me 2, dopo cattivissimo me 3 e ora la volta di cattivissimo Medvedev, un cattivismo cattivissimo, ancora più cattivo, odio gli occidentali, li farò sparire, una versione che è un po' la versione per adulti di Io ti spiezzo in due, e infatti cattivissimo me Medvedev sarà vietato ai minori di 18 anni. Medvedev, lui è il protagonista di giornata, con una dimostrazione di cattiveria che fa scivolare Putin sul gradino, sul secondo gradino del podio, dar Federer al terzo e Hannibal Lecter solamente medaglia di legno. Così cattivo Medvedev che potrebbe torturare i Teletubbies e la mamma di Bambi messa insieme, e chi l'avrebbe mai detto? Li odio, voglio farli sparire. Parole che forse non pronuncerebbe neanche la Meloni davanti agli intillimani che le suonano nel Pueblo Unido sotto la finestra alle 5 del mattino della domenica. Parole che forse non ha pensato nemmeno Travaglio il giorno in cui Renzi gli ha fatto cadere il governo Conte. Parole che forse non direbbe neanche Gianluca Vacchi quando i filippini sbagliano il passo nel balletto su TikTok. Li odio, bastardi degenerati. Ok che gli abbiamo appena mandato Giletti, però la reazione pare un po' eccessiva. E dire che a Medvedev non gli dispiaceva affatto l'Occidente. C'è la foto di Medvedev con l'iPhone, quella di Medvedev con la Mercedes, quella di Medvedev con la Coca-Cola. Manca giusto quella di Medvedev che monta la libreria IKEA con la brugola, ma fino a ieri andava pazzo per i simboli della globalizzazione di Occidente. Invece, tra l'altro, era pure un fan dei Deep Purple che abbiamo in sottofondo, ma forse deve aver frainteso Smoke on the Water, Fire in the Sky, e quindi io odio gli occidentali. Mi ricorda qualcuno, no, non era John Belushi, non era nemmeno Indiana Jones, però mi ricorda qualcuno, ecco, esatto, è questo che mi ricorda.
Ehi, brontolone, farei meglio a sbrigarti se vorrei sentire l'annuncio di Grande Pupo.
Io odio gli annunci.
Lo sappiamo, brontolone, ma certo non vorrei mancare al sai che cosa.
Io odio sai che cosa.
Miei piccoli puffi, oggi è la giornata del puff abbraccio. Oggi sarà per tutti un giorno di festa.
Io odio giorno di festa.
Ehi, brontolone, io vorrei darti un puff abbraccio.
Io odio il puff abbraccio.
Anch'io odio il puff abbraccio. Qualcuno provò ad abbracciarmi molto tempo fa, ma...
Oh, mamma mia!
Io con i miei poteri diabolici lo trasformai in un bitorzolo sul muso di un porcospino! Che bei tempi!
Chi siano non lo so. Io invece lo mando un puff abbraccio a tutti i bambini all'ascolto che stanno per andare a fare l'ultimo giorno di scuola, perché come ha detto il grande Pufo, da domani è giorno di festa. E invece io odio di Pufo Brontolone, eppure di Medvedev è la parola che poi troviamo su molte prime pagine dei giornali. L'odio è il titolo che fa il manifesto, con l'immagine di un Medvedev d'antan, volto sorridente, giacca blu e camicia bianca, che sembra quasi Calderoli da giovane in questa foto, ma non è rilevante il look, nemmeno l'aspetto, bensì le parole. E dunque Mosca parla come l'ISIS, occidentali bastardi, e questo è il titolo che fa il giornale. Beh, occidentali bastardi parla come l'ISIS, però un po' parla anche come Belpietro, cioè ve lo ricordate, bastardi islamici, quando Belpietro era il direttore di Libero, e quindi sì, parla come l'ISIS, ma parla anche un po' come Belpietro, come l'ISIS dice il giornale, come Bin Laden invece dice Sallusti nel editoriale. Oggi sulla prima pagina di Libero, Mosca getta la maschera, morte agli occidentali. Odio anche nel titolo del Corriere della Sera, odio e minacce dalla Russia. Parole pericolose invece sono quelle che fanno da titolo a Avvenire. Altri giornali invece scelgono di fare altre aperture. Non c'è Medvedev, ma c'è invece la questione salariale, il tema del salario minimo in relazione alla direttiva della UE. Ora un patto per i salari, e il titolo di Repubblica che intervista il ministro Orlando, ne avete sentito un richiamo anche all'interno del giornale radio e dopo la leggiamo in modo più approfondito. La stampa invece intervista il vice segretario del Partito Democratico Provenzano. Salario minimo, un atto di civiltà, sono queste le parole di Provenzano, che la stampa usa come titolo in taglio alto, e poi delirio Medvedev, occidentali vi odio, in catenaccio, salario minimo, rivoluzione a metà, è invece il titolo scelto dal Giorno. Poi ci sono quotidiani che fanno altre aperture. Il Fatto Quotidiano torna sulla questione dei dossier, lo scandalo dei dossier investe il DIS e il governo, la lista di putiniani nata negli uffici di Belloni è arrivata al Corriere della Sera. E poi c'è il tema del Green Deal, fortemente messo in discussione, diciamolo così per usare un eufemismo, ne scrive per esempio il Manifesto in prima pagina: Green Deal europeo sotto attacco, pesa la pressione delle lobby. Ma il Messaggero ci fa proprio il titolo, focalizzando la questione sull'auto elettrica che divide la UE. Oggi il voto sul taglio delle emissioni entro il 2035 in un Europarlamento spaccato, il centrodestra con lo stop ai motori termici e a rischio 500.000 di posti di lavoro, che è poi appunto l'argomento delle destre per bloccare il percorso di eliminazione dei motori a benzina e diesel. Il Foglio invece se la gioca su un si può fare. Che cos'è il si può fare? Nel pezzo firmato dal direttore Claudio Cerasa, che si è messo in testa un'idea meravigliosa, quella, pensate, di unire Renzi e Calenda. Unire Renzi e Calenda si può, non far diventare impossibile una missione possibile. Ma c'è un'altra cosa che si può fare, ed è quella che troviamo nel titolo della Gazzetta. In questo caso non ci sono Renzi e Calenda, ma Lukaku si può. Il Chelsea apre all'Inter, poi c'è anche l'ultimatum della Juve a Di Maria, De Ketelaere tra gli obiettivi del Milan, insomma cose così. Mentre sul Manifesto, sulla prima del Manifesto, troviamo la parola stagflazione, che non ha come dire tirato fuori dagli armadi il Manifesto, bensì la Banca Mondiale. Stagflazione, la Banca Mondiale prevede nero, la crisi quella vera. Mostra molta più serenità il Sole 24 Ore, che invece titola PIL 2022 a più 2,8 ma con rischi di ribasso. Bene l'edilizia, l'industria cede lo 0,9%. Altra apertura ancora è quella di Domani, che invece sceglie come protagonista non Medvedev come fanno in tanti, bensì Erdogan si comporta da mediatore per distrarre dai problemi interni. L'incontro di oggi con il ministro degli esteri russo Lavrov in Turchia potrebbe sbloccare i rifornimenti di grano, altra delle questioni che adesso riprenderemo attraverso la lettura dei giornali per riannodare un po' i fili di giornata. Intanto, visto che da Medvedev eravamo partiti, ripartiamo proprio da lì, perché ci sono diverse letture e interpretazioni delle parole di Medvedev. Allora, per esempio per Repubblica si tratta di un messaggio rivolto ai russi, una sorta di messaggio interno. Lo dice, intervistato da Repubblica, lo storico inglese Orlando Faegis, che è uno storico che si occupa di Russia, e dice: un messaggio ai russi. Che messaggio è? Quello di Medvedev: se sostituisco Putin sarò duro. Invece per il Corriere della Sera, nel pezzo firmato a pagina 3 da Marco Imarisio, il senso delle parole di Medvedev è un altro. Le frasi contro Stati Uniti, UE e NATO fatto servono a costruire una narrazione eroica in cui la guerra non è un conflitto locale, ma una battaglia contro tutte le grandi potenze, soli contro il mondo. Ecco perché il Cremlino serve un nemico più grande dell'Ucraina. Insomma, il solco sarebbe il solco di quella narrazione tracciata per esempio dalla patriarca Kirill, con una sostanza ideologica molto forte. Terza lettura delle parole di Medvedev, quella che da Anna Zafesova a pagina 3 della Stampa: il falco di Putin, l'ex delfino più estremista dello zar, dopo aver incarnato l'ala moderata del regime, ma dietro la mossa c'è il timore, scrive la Zafesova, di essere rimosso e sostituito con la figlia del leader supremo. Insomma, ci sarebbe da parte di Medvedev la necessità di tornare ad autoaccreditarsi e a riposizionarsi in un frame che non lo vede nei panni del moderato, bensì del falco. Chi invece ha visto fino a ieri, anzi fino a un minuto prima del tasto invio di Medvedev, che scriveva queste parole su Telegram, chi ha visto in lui un costruttore di pace era Salvini. Salvini nel pallone, lo racconta così Salvatore Merlo sulle pagine del Foglio. Venerdì citava Medvedev su pace e dialogo, ma quello intanto aveva già minacciato l'atomica. Un Salvini che non ne azzecca più una nel ritratto che oggi Merlo fa sulla prima pagina del Foglio. Ma intanto dicevamo della stagflazione, ripartiamo da lì. Parola che c'è sulla prima del Manifesto, ma parola che c'è nel report della Banca Mondiale, che scrive appunto la parola tabù. Luca Celada, pagina 3 del Manifesto: la Banca Mondiale prevede una brusca frenata per l'economia mondiale. In un rapporto pubblicato ieri, il massimo organo per lo sviluppo economico prevede che il prossimo anno il tasso di crescita scenderà dal 5,7 al 2,9%, abbinato all'inflazione galoppante, attualmente 8%. Negli Stati Uniti, livelli simili nell'eurozona. Il trend negativo potrebbe prefigurare un periodo di stagflazione, la temuta convergenza di crescita anemica e aumento del costo della vita, paragonabile a quello degli anni 70, la crisi globale innescata dagli embarghi sul petrolio. Il rapporto segnala in particolare gli effetti prevedibilmente nefasti della guerra in Ucraina sul commercio globale e sull'infrastruttura finanziaria, dimezzando previsioni di crescita per il 2022 rispetto all'anno scorso. Nel 2023 e nel 2024 i dati potrebbero essere ancora peggiori, restando al ribasso per l'intero decennio, soprattutto in paesi poveri ed economie emergenti. L'ultimo Global Economic Prospect Report mette nero su bianco quello che recentemente si vocifera con sempre maggiore insistenza ai piani alti di finanza ed economia. Solo la scorsa settimana Jamie Dimon, amministratore della JP Morgan Chase, lo ricorderete, ne abbiamo parlato venerdì al giorno delle locuste, aveva procurato una doccia fredda a Wall Street, affermando che le nuvole di tempesta addensate sull'orizzonte economico potrebbero rivelarsi un uragano. Qualche giorno fa Elon Musk ha provocato un altro mezzo terremoto con un tweet in cui dichiarava un super brutto presagio sull'economia, mentre annunciava il licenziamento del 10% della forza lavoro della Tesla. Ora la Banca Mondiale parla specificatamente del conflitto ucraino e dell'interruzione delle filiere globali del commercio, che ha provocato come responsabile primario dell'impennata dei prezzi il petrolio, che aveva toccato minimi ventennali di $20 al barile durante la pandemia, si attesta oggi sui $120 al barile. Simili andamenti si registrano sui prezzi dei cereali. Il trend è aggravato dalle sanzioni economiche implementate col preciso scopo di procurare ulteriori di disturbi strategici all'economia mondiale. Nel suo rapporto la Banca Mondiale avverte inoltre di possibili disordini sociali e della destabilizzazione politica come potenziale corollario della carenza di prodotti primari. la situazione ha anche prevedibili risvolti politici. Ieri il Congresso americano ha ascoltato la ministra del Tesoro Janet Yellen, che ha riconosciuto di aver sottovalutato il rischio inflazione, aggiungendo però che non erano prevedibili doppi scossoni della guerra e dei recenti lockdown in Cina. In realtà sono pochi i passi disponibili per i governi, oltre al già iniziato rialzo dei tassi di interesse anche per contenere i prezzi dei carburanti, che promettono di ritorcersi contro il partito di Biden nel caso statunitense nelle elezioni politiche di midterm. C'è poco che il presidente possa fare a questo riguardo. Biden ha annunciato un viaggio in Arabia Saudita per colloqui col governo di Mohammed bin Salman, despota implicato nell'omicidio Khashoggi, che il presidente aveva precedentemente criticato in modo duro. Il viaggio di Biden, che questa settimana vedrà anche Bolsonaro, indica un altro prevedibile effetto collaterale, come cioè in tempo di crisi le alleanze strategiche avranno la precedenza sugli obiettivi morali come democrazia, politiche sociali, diritti civili e clima. Dunque, per un Biden che incontra all'insegna della Realpolitik bin Salman, c'è invece un altro americano che ha opposto un gran rifiuto, e chi è? Niente po' di meno che Tiger Woods, grandissimo golfista. Tiger Woods che ha detto invece un no da un miliardo a Bin Salman. Siamo a pagina 25 della Stampa. Alberto Simoni racconta che il mito del golf rifiuta l'offerta di un fondo saudita per esibirsi a Londra sul circuito sponsorizzato da Riyadh, così evita di farsi coinvolgere dal principe Bin Salman, diventato un paria per molti ma non per tutti dopo l'omicidio Khashoggi. Il gran rifiuto, scrive Simoni, l'ha rivelato Greg Norman, 67 anni, ambasciatore dei sauditi a caccia di giocatori di alto profilo per i loro tornei e grande vecchio campione del golf. Lo chiamavano lo squalo, ha vinto tanto, perso tantissimo, ha incassato milioni di dollari negli anni 80 e 90 ed era disposto, pur di incassare un assegno di $1 milione, a volare 24 ore in Giappone per un'esibizione. Tiger ha rifiutato una somma incredibilmente enorme da 9 cifre, ha rivelato lui, Norman, alla Washington Post. Tiger Woods non ha commentato. Per lui parlano, scrive Simoni, dichiarazioni precedenti, e ricorda che il golf per i sauditi è come le Olimpiadi per i cinesi e i russi o i mondiali di calcio per i vicini del Qatar. Armi di distrazione di massa, corteggiamento del mercato occidentale e spolverata di diritti. Bin Salman, nel suo piano Vision 2030, ha attribuito allo sport un potere salvifico per la nazione. I soldi destinati a coprire Greg Norman e i suoi golfisti sono enormi. Per il 2022 il Saudi Public Investment Fund ha stanziato 400 milioni, nel biennio 2023-2035 la cifra salirà a 2 miliardi di dollari. Una buona fetta andrà nelle tasche dei golfisti, appunto, non in quelle di Tiger Woods, che ha detto un no da un miliardo. Scriveva di armi di distrazione di massa, sono un po' quelle che richiama Domani oggi nel suo titolo a proposito di Erdogan, che si comporta da mediatore per distrarre dai problemi interni, e questo ci riporta al meeting che ci sarà oggi tra Russia e Turchia sulla questione del grano, a proposito di questioni che incidono sulla situazione economica mondiale, ma anche sulla situazione politica e sulla sopravvivenza stessa di alcune popolazioni, soprattutto dell'Africa. Ne scrive per esempio io Domenico Quirico oggi sulle colonne della Stampa. Ma intanto si diceva di Erdogan che tenta il colpo, scrive Repubblica, salvare il grano di Kiev e attaccare la Siria. Gabriella Colarusso, pagina 8, nel ruolo di mediatore che si è ritagliato con la guerra in Ucraina, continuando ad armare Kiev e mantenendo solide relazioni con la Russia, oggi Erdogan proverà a fare il grande colpo, sbloccare la trattativa sul grano, aprire un varco all'export ucraino per presentarsi come il leader che ha contribuito a scongiurare una grave crisi alimentare globale. L'occasione è la visita del ministro degli esteri russo Lavrov ad Ankara, che insieme a una nutrita delegazione politica e militare questa mattina incontrerà l'omologo turco. Il portavoce di Erdogan si è spinto in avanti: una bozza di memorandum c'è, ha detto, ma perché diventi un accordo internazionale condiviso dagli ucraini e in grado di superare un voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mancano ancora diversi tasselli. Il piano turco prevederebbe l'apertura di un corridoio da Odessa verso il Mar Nero, con le navi della Marina Militare turca a fare da scorta ai mercantili che escono dagli scali ucraini fino in acque internazionali e di lì verso i porti del Mediterraneo. Il centro di comando delle operazioni sarebbe a Istanbul. Tuttavia l'ambizione turca si sconta con i timori di Kiev e le ambiguità della Russia, che si dice pronta a sbloccare l'export scaricando sulle sanzioni occidentali la responsabilità della crisi, ma punta a conservare il controllo assoluto delle rotte sul Mar Nero. Il primo nodo, come si sa, riguarda lo sminamento. Ankara si è offerta di mandare i suoi militari a ripulire le acque davanti alle coste di Odessa. Gli ucraini non coinvolti nei colloqui di oggi non si fidano, vogliono garanzie che Mosca non sfrutterà il corridoio per attaccare le città costiere del sud. Mosca intanto si muove. Putin sa che sulla crisi alimentare si gioca una buona parte dell'influenza che ha costruito in Africa e in Medio Oriente, le aree più colpite dalla crisi alimentare. Lavrov arriva ad Ankara mostrando la faccia di chi è parte della soluzione e non del problema. Ieri il ministro della difesa russo Shoigu ha ribadito che i porti ucraini occupati di Mariupol e Berdyansk sono stati ripuliti dalle mine e sono pronti per la spedizione di grano. Il portavoce del Cremlino Peskov paventa controlli dell'esercito russo sui mercantili in partenza ed è questo il timore degli ucraini, che alla fine a vincere la partita sarà di nuovo Mosca, già in grado di esportare il suo grano e magari anche quello ucraino catalogato come russo, paradossalmente proprio attraverso i porti ucraini occupati, mentre per liberare Odessa ci vorranno mesi. Erdogan medierà facendo leva sul bisogno di Putin di avere garantito l'export russo e di non mettere a repentaglio le relazioni con i suoi partner medio orientali e africani. In cambio della mediazione, il presidente turco cerca il via libera russo a una nuova operazione militare nel nord della Siria contro i curdi per ripulire l'area da quelli che chiama i terroristi del PKK. Il piano di Erdogan è quello di spingersi fino a Kobane e creare una zona cuscinetto dove reinsediare i profughi siriani che oggi vivono in Turchia, un'opzione che piace molto ai nazionalisti turchi. E nel 2023, guarda caso, si vota. La campagna siriana consentirebbe a Erdogan di recuperare i consensi fiaccati dalla crisi economica e di testare la posizione degli Stati Uniti in Siria, alleati dei curdi, prima di dire una parola definitiva sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Sto per lasciare la linea alla GR per l'edizione delle 8:30, ma visto che si citava molto Odessa in questo pezzo, segnalo che sulla prima del Foglio oggi trova ampio spazio al centro Piccola Posta, la rubrica di Adriano Sofri, che è andato ad Odessa. Viaggio a Odessa, viva e libera da far rabbia a Putin. In questa città che ha avuto ragione di ogni tragedia, la bellezza e la cordialità servono a tornare a vivere, scrive Sofri, e le verande sul Mar Nero sfidano chi la minaccia, quelli che hanno torto. Un reportage sulla rinascita di salario minimo e del dibattito attorno al salario minimo, ma non solo di questo, leggeremo poi nella seconda parte. Intanto la linea va al GR, noi torniamo tra poco.
Our nights, our nights. tired of taking it out on you.
Si intitola Tired of Take It Out on You, questa canzone che arriva da Cruel Country, che è il nuovo, nuovissimo album dei Wilco. La stiamo ascoltando questa mattina alle 8.39 qui sulle frequenze di Radio Popolare, in riapertura della seconda parte del Demone del Tardi. Mentre intanto là fuori aumenta tutto, vi ricorderete lo slogan d'Antanna: aumenta la bresaola, aumenta anche il prosciutto, non pagheremo niente, ci mangeremo tutto. Intanto appunto aumenta la pasta, aumenta la benzina. C'è una cosa sola che non aumenta, ma neanche un po', non diventa neanche un 4,99 acchiappa a tutti come farebbe la Lidl, ma resta rigorosamente a 5 euro, così come 2 anni fa, così come 3 anni fa, così come 4 anni fa, alla faccia dell'inflazione. Insomma, l'unica cosa che non aumenta neanche un po' nel mondo paralizzato dall'inflazione è il biglietto d'ingresso per All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare che sarà domenica al ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Lo sapete già, siete già pronti, anzi siete come gli sprinter ai blocchi di partenza, pronti a scattare tutti quanti da quelle parti. Mi raccomando, preparate il vestito della festa, anzi no, il vestito della festa lo potete prendere direttamente lì, perché tanto avete risparmiato sul prezzo del biglietto, 5 euro, e quindi potrete comprare la nuova maglietta di Radio Popolare, che è una maglietta dal gusto vintage, che è perfetta come vestito della festa ed è perfetta, basta, mi fermo qua, è perfetta. Dicevamo in chiusura di prima parte che oggi si scrive molto, ancora una volta, di salari e di salario minimo. Ora un patto per i salari è il titolo di Repubblica, ed è tratto dall'intervista che Repubblica oggi fa al ministro del lavoro Orlando. Lo intervista Serenella Matera, e che cosa dice Orlando? Subito a proposito della direttiva della UE: la direttiva può aiutare a costruire in Italia un equilibrio tra contrattazione e salario minimo, indicando i criteri di un livello equo. Se ne discuterà quando arriverà la fase del recepimento, ma intanto, dice Orlando, ci offre spunti per iniziare a fare passi avanti subito. Iniziare da dove? Gli chiede la giornalista di Repubblica. Stando all'OCSE, in Italia gli stipendi sono calati rispetto al 1990. Sono dati di 30 anni, dice Orlando, non della settimana scorsa. Si è ritenuto di risolvere tutto rendendo più flessibile il lavoro, ma non è stato così. Ora la cosa più importante è iniziare a dare un po' di fiato ai lavoratori, discutere di precarietà, perché rischiamo si sommino più effetti: salari bassi, curva demografica negativa ed emigrazione di molti giovani, una dinamica che può incidere a sua volta negativamente sulla produttività. Rischiamo di perdere un'intera generazione. È una discussione che non riguarda solo l'Italia, ma l'Europa e il mondo occidentale. Ma il governo come vuole agire? La domanda che segue. Tenendo insieme, dice Orlando, 3 livelli: nell'immediato dare fiato ai salari più bassi con un intervento sul lavoro povero, poi un'azione sistematica sulla contrattazione che garantisca un rinnovo tempestivo esaustivo dei contratti e meccanismi che tengano conto senza automatismi dell'inflazione e infine un intervento pluriennale di taglio delle tasse sul lavoro a partire dalla prossima manovra. Questi tre livelli si tengono insieme, non vanno contrapposti come fa qualcuno, e allora gli viene chiesto: sono elementi del patto sociale evocato dal presidente Draghi? Avevamo già avviato, risponde Orlando, un percorso in tal senso che è stato purtroppo spiazzato dalla guerra, ma intanto stiamo lavorando per traguardare un accordo più specifico contro il lavoro povero. Di che si tratta? Ho avanzato, dice, alle parti sociali in via ufficiosa un'ipotesi: prendere come salario minimo il trattamento economico complessivo, il cosiddetto TEC, dei contratti maggiormente rappresentativi settore per settore. Basterebbe una norma semplice di recepimento di questo principio, l'effetto sarebbe alzare il livello dei salari più bassi. Ma Confindustria gli viene obiettato: ha forti dubbi sui TEC, le posizioni con i sindacati sembrano distanti. Non vedo, dice Orlando, impraticabilità assolute, penso possa essere una prima risposta per sottrarre centinaia di migliaia di lavoratori al rischio povertà. E però appunto si torna su Confindustria. Carlo Bonomi dice che il tema non riguarda Confindustria perché ha contratti con soglie superiori al 9%, dice di più che lei non ascolta le imprese. Non è del tutto vero, risponde, ribatte Orlando, credo che Bonomi voglia fare solo polemica. E Bonomi oggi viene intervistato dal Corriere della Sera, adesso vediamo cosa dice. Intanto Serenella Matera chiede ancora invece delle posizioni oppositive della destra. Salvini, Tajani, Meloni chiedono di tagliare il cuneo fiscale come gli industriali più che parlare di salario minimo. Dice Orlando: chi guadagna 700-800 euro al mese ha bisogno di risposte, non di benaltrismo. Parliamo di salari, poi di cuneo fiscale e vediamo come interagiscono le due cose invece di inventarci ricostruzioni fantastiche delle cause dei bassi salari. Si riferisce alle accuse al reddito di cittadinanza? Dice Orlando: si può alimentare l'idea, non sorretta però dai numeri, che il reddito crei vuoti di occupazione in alcune filiere, ma nessun economista si spinge a ritenerlo la causa dei bassi salari. L'altro giorno Meloni ha detto che i lavoratori immigrati determinano un dumping salariale verso gli italiani. Bene, è una fantasia, non ci sono per fortuna nel nostro paese contratti su base etnica. Ma vediamo dunque che cosa dice invece Bonomi, con cui Orlando da tempo polemizza. Bonomi intervistato da Federico Fubini a pagina 15 del Corriere della Sera. A proposito della direttiva di Bruxelles, si affretta a specificare immediatamente che non c'è obbligo di applicazione, si cerca di intervenire soprattutto in Europa centro-orientale, dice Bonomi, dove i salari sono bassi, la contrattazione è debole. In Italia invece la contrattazione nazionale è molto diffusa. E allora gli chiede Fubini: da noi il salario minimo non serve? Dice Bonomi: il salario minimo in genere c'è dove le paghe orarie sono basse, non è il caso dei contratti nazionali firmati da Confindustria. Per il salario minimo si parla di 9 euro lordi l'ora, mentre in quelli firmati da Confindustria anche le qualifiche basse prevedono cifre superiori. In quello dei metalmeccanici il terzo livello è a 11 euro, il più alto quelli nazionali della categoria. E quindi appunto qui torniamo a una delle dei temi di contrapposizione con Orlando. Gli chiede Fubini, che il governo fissi salario minimo al TEC, cioè il trattamento economico complessivo della contrattazione. E Bonomi dice: mi preoccuperebbe se si facesse un provvedimento che scardini la contrattazione collettiva nazionale, non è l'obiettivo del salario minimo. Noi abbiamo fatto una proposta dettagliata, un taglio del cuneo fiscale sul lavoro da 16 miliardi concentrato sui redditi sotto 35.000 euro, ma sulle nostre idee non abbiamo ancora ricevuto risposte. E poi eccolo qua che si occupa di Orlando: il ministro del lavoro ha preferito la polemica alla proposta. E poi gli si chiede ancora dell'inflazione che mette in difficoltà profonda i salari bassi, e lui sposa la posizione di Visco. Mi rifaccio a quello che dice Ignazio Visco: va evitata una rincorsa tra prezzi e salari. Evoca anche lui il patto sociale di Draghi, ma prendendolo da un versante completamente diverso rispetto a quello di Orlando. E a Bonomi risponde a sua volta Peppe Provenzano, che tra gli esponenti del PD è uno di quelli che hanno creduto maggiormente alla battaglia sul salario minimo e che oggi viene intervistato a pagina 13 della Stampa da Annalisa Cuzzocrea. Intanto dice: una rivoluzione per l'Europa che fino a qui riproponeva al suo interno i meccanismi distorsivi della globalizzazione, certi paesi membri che facevano dumping sociale mettendo i lavoratori gli uni contro gli altri con le delocalizzazioni. Questa direttiva invece è un passo fondamentale nella direzione dell'Europa sociale, premessa necessaria al rilancio di quella politica, e la Repubblica fondata sul lavoro non può restare indietro. Però gli obietta la Cuzzocrea, stata nel governo col centrodestra, che non ne vuole neanche sentir parlare. E allora risponde Provenzano che la direttiva certo non è vincolante giuridicamente, ma lo è sul piano politico. Il salario minimo non va introdotto perché ce lo chiede l'Europa, ma per i 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri. Oggi i salari sono sotto i livelli del 1990, l'inflazione corre ed è un mix esplosivo. Ci sono ragioni di tenuta sociale e democratica, ma anche economiche. Se non sosteniamo la domanda interna, rilanciando i consumi, rischiamo la recessione. In che tempi bisogna intervenire? Gli chiede la Cuzzocrea. Presto, perché a settembre le bollette potrebbero salire ancora e dobbiamo arrivarci preparati, anticipando i contenuti della direttiva. Sveliamo l'imbroglio della destra: non c'è alcuna contrapposizione tra il rafforzamento della contrattazione e l'introduzione di un salario minimo. Gli viene riproposto appunto il tema confindustriale della priorità della riduzione del cuneo fiscale, che è anche un cavallo del centrodestra. Basta giochetti, dice Provenzano. Quando abbiamo proposto noi il taglio del cuneo a dicembre, la destra chiedeva solo la flat tax e i condoni. Questo passaggio rivela la vera partita politica dei prossimi mesi, cioè chi paga i costi di questa crisi e dell'inflazione. E secondo Provenzano, chi deve pagare sono quelli che fanno extra profitti con il caro energia, senz'altro, ma noi abbiamo sostenuto le imprese di fronte al Covid, alle conseguenze della guerra, alle transizioni. Ora l'urgenza, la questione salariale. Sulla delega fiscale, invece di impantanarsi sul catasto e provare a difendere chi le tasse non le ha mai pagate, la destra lavori con noi per destinare ulteriori risorse ad alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-bassi. Veniamo a questo punto a Bonomi. Secondo il presidente di Confindustria, il reddito di cittadinanza è un competitor, gli ricorda la Cuzzocrea. Risponde Provenzano: vorrebbe dire che il nostro sistema produttivo, invece di competere con la Germania o la Francia, vuole farlo con chi paga 500 euro al mese. Siamo nel G7, avere come modello non l'Europa ma il terzo mondo offende i lavoratori e gli stessi imprenditori. Ultimo argomento: in questo momento le posizioni sono molto distanti, CGIL e CISL e UIL, tra CGIL e CISL e UIL, governo e Confindustria. Dice Provenzano: il governo ha il dovere, a partire dai problemi concreti, di riallacciare il filo del confronto con le organizzazioni sociali. Sarebbe davvero un paradosso se la stagione di unità nazionale lasciasse come eredità pesantissima la rottura dell'unità sindacale. Sindacati che intanto, siamo sempre sulla Stampa, aprono alla proposta di Orlando. La soddisfazione di CGIL e CISL e UIL per il via libera arrivato da Bruxelles, difesa la contrattazione, ma adesso dobbiamo accelerare sui rinnovi, ora intese di settore, seppur con diverse gradazioni. C'è un ok sia da parte della CISL e della UIL, ma anche della CGIL. Più che la direttiva europea, ai sindacati piace la proposta di mediazione avanzata da Orlando, che, avendo constatato che oggi in Parlamento non c'è una maggioranza in grado di approvare una legge condivisa, mentre anche tra le parti sociali non c'è una piena unità di vedute, ha proposto di individuare un salario minimo, appunto, da definire comparto per comparto, tenendo come riferimento i vari contratti di settore siglati dalle associazioni maggiormente rappresentative a cui verrebbe data forza legale. Si parla di trattamento economico complessivo, segnala Re David della CGIL, e non di pago orario, e questo per noi è molto importante. Mentre intanto Forza Italia e Lega non ci stanno, il governo è spaccato sul lavoro, c'è il no di commercianti e artigiani. Prima tagliare il cuneo fiscale, Confartigianato e Confesercenti chiedono di intervenire sulle buste paga e sui rinnovi. Ci sono anche diversi commenti oggi. Carlo Cottarelli sulla pagina, sulla prima della stampa, una misura giusta ma con tre rischi. E poi c'è Dario Di Vico invece che ne scrive sul Foglio, che adesso non ritrovo più in mezzo a tutti quanti i giornali. C'è sempre la suspense del giornale scomparso, va bene, sappiate che Dario De Vico oggi ne scrive sul Foglio e non è esattamente un sostenitore delle ragioni del salario minimo. Vi dicevo, tra le altre cose, mannaggia, abbiamo solamente tre minuti, eccolo qua intanto De Vico che scrive: gli slogan sul salario minimo ricordano la fine della povertà, affidare alla dinamica dei salari bassi a un'azione politica di rincorsa del consenso. No, non è riformismo, ma vi dicevo intanto che c'è anche il tema del Green Deal europeo sotto attacco, come segnala il Manifesto in prima pagina, e c'è la questione dell'auto elettrica che divide la UE, che poi è il titolo che fa il Messaggero. L'Europa che si spacca sull'auto, sconto su diesel e benzina no a paletti rigidi nel 2035. Gabriele Rosana, pagina 4 del Messaggero: il Parlamento europeo si spacca e la maggioranza Ursula rischia di andare a sbattere sullo stop totale ai motori a benzina e diesel a partire dal 2035. Oggi gli eurodeputati saranno chiamati a votare su 8 dei 12 provvedimenti contenuti nel Fit for 55, il maxi pacchetto sul clima con cui la UE vuole ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai valori del 1990. Tra questi anche la proposta su cui centrosinistra e centrodestra andranno alla conta di vietare la vendita di automobili e furgoni a benzina e diesel tra poco più di 10 anni, per lasciare spazio a una flotta elettrica che sia al 100% a emissioni zero. L'argomento principe del centrodestra è il rischio del crollo dei posti di lavoro, a rischio 70.000 posti in Italia, oggi il gasolio inquina di meno, eccetera eccetera. Sta di fatto che l'orizzonte del Green Deal è fortemente compromesso una volta di più. Mancano 2 minuti e quindi, restando sulla prima pagina del Messaggero, vi segnalo innanzitutto e lo segnalo ai cultori della materia teste coronate, già orfani del giubileo della regina Elisabetta, che Marta di Norvegia, la principessa, ha sposato lo sciamano di Hollywood. Notizia molto gettonata oggi sulle prime pagine e non solo dei quotidiani. Altre notizie, si scrive molto ancora dei fatti avvenuti sulla Garda, delle molestie e della esplosione, c'è chi la chiama così, dell'esplosione potenziale delle nostre banlieue. Il Repubblica fa un reportage a pagina 18 andando non sulla Garda bensì al Giambellino. Stessa cosa fa la Stampa attraversando una periferia di Torino e intervistando e raccontando i ragazzi immigrati di seconda generazione. Si scrive molto anche di politica interna oggi sulle prime pagine. Repubblica per esempio sta sulle amministrative, il match tra Bucci e lo sfidante infiamma Genova, l'altra piazza importante è quella di Palermo con Dell'Utri in prima fila che dice che la galla farà il botto, espressione inquietante se pronunciata in di Palermo. Si scrive anche dei referendum sulla giustizia, partiti divisi, il duello per il quorum. Altro argomento che troviamo sulle prime pagine è l'arrivo del caricabatterie unico che semplificherà la vita del ricaricamento del cellulare all'interno dell'Unione Europea. C'è Ringhio Gattuso sulla prima pagina del Corriere della Sera, intervistato, pensate un po', da Walter Veltroni. Gattuso, su cui sono rimbalzate nuovamente in occasione del contratto per diventare l'allenatore del Valencia, accuse di razzismo e di omofobia per delle dichiarazioni di anni fa. Sono figlio di immigrati, dice Gattuso, non posso essere razzista. Anche la cronaca nera sulle prime pagine dei quotidiani con i delitti di Sarzana, due delitti in 24 ore, fermato un giovane, gli omicidi di una prostituta, anzi di due prostitute sarebbero collegati, e fa largo l'ipotesi di un killer seriale. Direi che non ho più tempo a disposizione perché sono già abbondantemente fuori dalla mia comfort zone, quindi vi saluto, ci vediamo domani, la linea Prisma come sempre, Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni tra poco con voi, ciao e buona giornata.